nella tua parabola di ricerca e riflessione su questi fenomeni, si è colta, no, nel tempo anche una progressiva disillusione, diciamo, sulle possibilità emancipatorie di un uso politico, alternativo della rete.
Il percorso, come dice, ha seguito il processo di progressiva massificazione di internet come medium e il suo divenire medium assolutamente mainstream, integrato nel sistema di comunicazione, sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista politico.
Con questo il passaggio significativo che è stato ovviamente l'architettura del web 2.0, possiamo dire. Ecco, non so su questa vicenda per cui ti stiamo chiamando se che idea ti sei fatto così a prima vista, ti chiederei proprio molto semplicemente da quello che hai potuto vedere.
Sì, in realtà come ti anticipavo prima non è che sia riuscito a vedere molto, quindi dalle cose che ho letto, poi praticamente le mie uniche fonti sono due articoli di testate online, uno di Wired e l'altro di Punto Informatico. Da quello che ho capito si tratta di materiali che cioè da un certo punto di vista non scoprono cose clamorose, anche perché probabilmente, se ho ben inteso, le cose su cui questi di Anonymous sono riusciti a mettere le mani sono più che altro mail di funzionari di polizia che utilizzavano i server ufficiali, e le cose che sono emerse sono cose che per chi milita politicamente nei movimenti sociali di sinistra sono assolutamente banalità quotidiana, scontatissime, cioè tecniche di intercettazione piuttosto che di sorveglianza o di provocazione, che fanno parte del patrimonio, come dire, degli apparati repressivi dello Stato da sempre. La cosa, il valore di questa operazione, a mio parere, più che altro è di tipo simbolico, diciamo così.
Verrebbe da dire che il mezzo è il messaggio davvero qua, perché...
Sì, in un certo senso sì. Perché dico di tipo simbolico? Perché dentro quel processo di cui si parlava prima, di progressiva normalizzazione e allineamento del medium internet all'interno dei meccanismi di gestione del potere, sia economico che politico, il processo di utilizzo da parte del potere del medium come internet, come mezzo di sorveglianza e di controllo, è venuto rapidamente gigantendosi, cioè rispetto alle illusioni degli anni 90, in cui si vedeva la rete come uno strumento assolutamente, come dire, che avrebbe rovesciato i rapporti di forza da questo punto di vista, rendendo trasparente il rapporto di forza tra governanti e governati dal basso verso l'alto. Il risultato, dopo 20 anni di progressiva normalizzazione del tutto, è completamente rovesciato. Oggi internet è fondamentalmente al 90% uno strumento di controllo e di spionaggio, grazie soprattutto alla diffusione massiva dei social network e della facilità con cui questi possono essere usati come canali per sorveglianza e osservazione. No, è stato completamente rovesciato questo rapporto, quindi il fatto che ancora in qualche modo, no, dei gruppi di militanti, di hacker riescano ancora a invertire il flusso è più che altro un atto di resistenza e di testimonianza rispetto a quello che nel passato poteva essere invece un sintomo di un'inversione di tendenza nei rapporti di forza. Quindi non gli darei più di questo come valore.
Quindi cioè, tu la vedi come una resistenza residuale, però non c'è anche qualcosa di nuovo nel modo di funzionare di un fenomeno come Anonymous? Secondo te, anche rispetto alla, diciamo, alla cultura della prima guardia hacker, diciamo, della vecchia guardia?
Questo senz'altro, questo è fuori discussione, cioè nel senso che come sottolineavo anche nell'ultimo libro, in un capitoletto dedicato appunto alla cultura hacker, cioè quello che è cambiato un pochino è stato il passaggio, anzi non un pochino, è cambiato abbastanza, è stato il passaggio da una visione molto alla Robin Hood, tra virgolette, no? Io dicevo che a pensare le imprese hacker celebrate in libri della fine degli anni 90 o anche dell'inizio del 2000, sembrava di vedere le foto virate in seppia di Billy the Kid, degli eroi del West della fine Ottocento, rispetto alla realtà attuale. Ovviamente Anonymous è un meccanismo completamente differente, no? Che innanzitutto è più diffuso, è meno virato verso la dimensione dell'impresa individuale, più come situazione, come dire, orizzontale e collettiva. Quindi da questo punto di vista sicuramente il meccanismo è cambiato parecchio. Come sempre avviene, però da un certo punto di vista, che si guadagna da una parte e si perde da un'altra.
Certo, c'è sempre un'ambivalenza nei processi.
C'è sempre un'ambivalenza, cioè per esempio il fatto di si potrebbe fare un parallelo un po' forzato fra certe formazioni combattenti negli anni 70 e invece le pratiche di illegalità di massa dell'autonomia operaia ai tempi, no? Cioè da un lato avevi un'efficienza militare molto alta, una grossa difficoltà di penetrazione nei confronti di queste strutture chiuse da parte delle forze di repressione, dall'altra avevi una maggiore capacità di partecipazione, di mobilitazione, ma anche un'estrema facilità di penetrazione. Risulta infatti che molti di questi ragazzi che praticano nelle file, che non è una, l'altra cosa nuova è che Anonymous non è un'organizzazione, esatto. Cioè un po' come Luther Blissett ai tempi, no? Ognuno può mettersi a fare delle cose e dire io sono Anonymous, no? come le maschere.
Bisogna dire, infatti anche questo aspetto delle maschere, ma anche il modo in cui scrivono i comunicati ha una sua potenza comunicativa, no?
Certo,
don't forget,
certo.
Don't forget.
Quindi questo, diciamo, aumenta, moltiplica quantitativamente la diffusione, la capacità di lavorare a livelli anche molto diversi, poi di efficienza sia tecnica, di consapevolezza politica, eccetera. Dall'altro espone, molti di questi poi vengono beccati, insomma, una cosa che prima era più difficile con i vecchi hacker professionali, sono più infiltrabili. Negli Stati Uniti, per esempio, è capitato che una volta individuati alcuni personaggi di una diramazione di Anonymous, che è Lutztech, questi fossero poi sottoposti a ricatto e costretti ad agire come informatori interni dall'FBI, con conseguenze poi immaginabili sul medio-lungo periodo.
Certo.
Quindi insomma è come al solito ambivalente, certo, la questione. Dopodiché queste azioni di per sé hanno, come dico, un valore soprattutto simbolico e un'utilità poi ovvia, nel senso che in ogni caso aprono delle finestre che soprattutto per chi non ha, e oggi sono molto meno di un tempo, molta consapevolezza di quali sono i metodi utilizzati da parte delle forze di controllo e di quanto diffuse ormai e penetranti siano questi temi di spionaggio e di controllo da parte del potere, può servire ad aprire un po' gli occhi, insomma.
Ecco, parlando di ambivalenza, mi viene però da allargare ancora un attimo il quadro, cioè la lettura che tu fai nei tuoi libri, no? Molto, come dicevamo prima, disillusa, critica del divenire, diciamo, massificato e commerciale del web, però allo stesso tempo riapre anche ogni tanto, come dire, delle potenzialità di massificazione, no? Pensiamo anche, diciamo, all'uso che viene fatto in certi frangenti molto particolari di un contenitore come Facebook, che forse è la quintessenza, diciamo, del divenire, di quel divenire del web lì, no?
Con questo
non voglio dire, insomma, nessuna ideologia del mezzo.
Ma questo è vero, però appunto l'importante è che questo uso, come dici tu, io non esagero la parola alternativa, parola grossa, diciamo, questo uso di per strumenti non previsti da chi l'ha progettato, diciamo così, del canale, sia fatto con la consapevolezza appunto dell'ambiguità e dei rischi di cui parlavamo prima, il che implica che chi se ne serve deve poi sapere che servono altri livelli di organizzazione, altri livelli di consapevolezza, che questo è uno strumento di comunicazione di massa, cioè che ha usare Facebook ha lo stesso senso che aveva negli anni 70 utilizzare degli altri. No? Cioè utilizzare la comunicazione, le radio, utilizzare, cercare di fare in modo che diciamo le iniziative, gli eventi che venivano creati dal movimento sono poi ripresi e rilanciati dal sistema dei media, eccetera, eccetera. Cioè serve come moltiplicatore sul piano della comunicazione. Ma non può né deve essere lo strumento fondamentale per portare avanti gli obiettivi del movimento, insomma. È uno strumento accanto ad altri.
Anche perché, qua andiamo un po' fuori tema, però mi sembra significativo la cosa che mi pare di notare più evidente di un dispositivo, insomma di una piattaforma come Facebook, e che dà l'impressione di stare in un mondo, in realtà in un mondo abbastanza... perimetrato non solo dalla piattaforma per come è fatto, ma anche dal fatto che tu hai l'illusione di stare in un mondo e quel mondo in realtà sono i tuoi amici, i tuoi contatti.
Esattamente, per cui cioè, se tu vedi... è un meccanismo di chiusura più che di moltiplicazione. Esatto. Cioè, commentavo qualche settimana fa un fatto abbastanza curioso che sembra non centrare niente con le cose di cui stiamo parlando adesso, che è avvenuto recentemente. C'è un giudice di Livorno che ha condannato una ragazza che lavorava in un centro di estetica e che dopo essere stata licenziata l'anno scorso ha pubblicato sul suo profilo Facebook ne ha dette di ogni rispetto al datore di lavoro che l'aveva licenziata. È stata condannata a una multa, non mi ricordo di quanto, per diffamazione a mezzo stampa. No? Cioè, il commento che facevo era ovviamente sull'assurdità della cosa, perché Facebook non è un medium paragonabile alla televisione, alla radio, ai giornali. E il punto di rimente era esattamente questo, cioè uno dice sì, vabbè, equivale a diffamazione con un medium perché l'utenza potenziale di Facebook è mostruosa, è 1 miliardo di persone, eccetera, eccetera. Poi la verità è che se va bene queste cose le avranno lette gli 80 amici di questa fanciulla, no? Resta chiuso dentro un meccanismo... Certo. Di piccolo gruppo, per cui insomma, cioè, non... La questione è che può essere invece uno strumento formidabile in determinate circostanze.
Esatto, perché questo poi
per cogliere di sorpresa, diciamo, no? Come quando viene organizzato un flash mob, o come è successo nella fase iniziale delle primavere arabe, no? Con questa capacità di mobilitare di colpo e improvvisamente delle folle abbastanza numerose attraverso meccanismi di diffusione virale, o tutta la storia che viene sempre citata dopo l'attentato della stazione Atocha a Madrid nel 2005, insomma.
Mm-hmm, certo.
Quindi ha delle potenzialità notevoli, basta non scambiarlo per la nuova forma di organizzazione dei movimenti.
Esatto, perché poi passa sempre da altri livelli. L'ultima così considerazione la riporto anche a te, mi sembra che non abbiamo ancora parlato, si sottolineava insomma uno strano convergere del silenzio del Ministero degli Interni, diciamo del potere istituzionale, e il silenzio del media mainstream su questa vicenda qua.
Sì, questo vabbè, è molto italiano direi come
sì,
tipo
sì,
di
reazione,
nel senso che gli Stati Uniti, quando naturalmente stiamo parlando di una dimensione assolutamente non confrontabile sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo fra i due eventi, però quando arrivò la pubblicazione dei materiali di WikiLeaks la reazione americana fu violentissima, immediata e con un rilievo enorme da parte dei mezzi di comunicazione, non solo americani ma a livello internazionale. Diciamo l'atteggiamento della macchina del potere italiano a tutti i suoi livelli e in tutte le sue articolazioni è sempre invece piuttosto quella di pazienza il più possibile quando di sopire le cose. In questo caso probabilmente una delle preoccupazioni anche che si cerca di evitare con il silenzio è il fatto di non mettere in evidenza, come si dice, la perforabilità.
Mm-hmm. Ah, certo, perché poi è quello il vero dato.
Cioè, il problema è che ci fanno una figura pessima dal punto di vista dell'efficienza.
Sembra un po' la consegna del silenzio, del minimizzare possibilmente.
Assolutamente. Perché poi per inciso, tutta la questione di WikiLeaks per il potere americano fu ancora peggio, perché tutta l'operazione fu possibile perché quel ragazzo che lavorava in Iraq come contractor aveva la possibilità di accedere a centinaia di migliaia di documenti senza che la piattaforma che gestiva questi documenti prevedesse un sistema di allarme se qualcuno si metteva tranquillamente, come ha fatto lui, a scaricare centinaia di migliaia di file. Quindi una cosa da degna di un film tipo La pallottola spuntata, cioè è proprio a livello americano. Qui il livello è dopodiché loro quando si espongono in questo modo non è che stanno zitti, si mettono a strillare come pazzi e poi a cercare le responsabilità. Tra l'altro un'altra cosa di cui non abbiamo parlato è che in questo momento la questione della sicurezza, a proposito di ambiguità di cose che faccia informatica, sta diventando molto preoccupante. Io ho letto qualche giorno fa
la paura della mancata sicurezza sta diventando
sicurezza. Il tema della cyber war in America in questo momento viene agitato in termini incredibili. Cioè, c'è stato questo Panetta, che è un alto funzionario della difesa, poi che ha fatto ha pubblicato un documento in cui parla di dell'imminenza di una Pearl Harbor virtuale. Gary Hart, quindi ex candidato alla presidenza degli Stati Uniti, l'ha ripreso sull'Huffington Post, eccetera. E disegnando scenari apocalittici, dice, quando ci accorgeremo che ci hanno attaccato, quando non so, gli ospedali non funzioneranno più, non si potremo più telefonare, saremo nel blackout più assoluto. Cioè si sta creando una sorta di paranoia di un attacco ancora più tremendo di quello delle Torri Gemelle, però condotto attraverso il sabotaggio informatico, che tende a giustificare misure specialissime, appunto, contro spionaggio elettronico, poteri larghissimi di intercettazione, di sorveglianza, no? Un Patriot Act applicato alla rete, e quindi questa dimensione delle guerre incrociate rischia di diventare veramente molto 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 pericolosa. Cioè, come si sa, quando questi strillano come pazzi che il nemico è potentissimo e sta per distruggerci, è perché si stanno prestando ad attaccare loro. D'altro canto, i primi a fare operazioni di questo genere sono stati di cyber war sono stati proprio gli Stati Uniti insieme agli israeliani, no? Attaccando i sistemi informatici iraniani, muovendosi a livello di controspionaggio nei confronti della Cina, con questi duelli incrociati che hanno continuamente le due superpotenze sul piano della rete.
Paranoie che vengono anche in qualche modo rinfocolate anche da dei processi in atto di, come ci dicono spesso gli amici di Info Free Flow, di balcanizzazione della rete, per cui anche l'Iran che fa un internet nazionale, certo, Russia e Cina, certo, che si stanno muovendo insomma abbastanza anche
nella stessa direzione,
per cui diventa...
Ma si andrà sempre di più in quella direzione lì, non c'è dubbio.